Allora, noi ci siamo intrattenuti a lungo, mi pare, sugli aspetti complessi che oggi presenta il matrimonio, no? L'abbiamo chiamato un po' le perplessità. E il matrimonio cristiano anche. Cercando di ascoltare, di capire le condizioni culturali in cui le donne e gli uomini di questa società si trovano a mettere in piedi questo progetto, no? E cercando anche di capire attraverso le scienze umane i linguaggi, le sensibilità nei quali poi il progetto matrimoniale si esprime, no? Si traduce. E anche le difficoltà e le fragilità del sacramento dentro la comunità cristiana. Quindi ci siamo mossi sia nella cultura, sia nelle indagini dell'io, della sua identità, in quella che si chiama la psicologia, no? E sia anche nelle difficoltà pastorali delle nostre comunità cristiane che vedono i matrimoni calare come numero e si pongono molte domande sul senso del sacramento, no? Io spero che non sia stato inutile tutto questo lavoro qui, che magari può aver creato anche, perché alcune volte si aspetta anche dalla comunità cristiana delle risposte certe, avere le certezze, no? In realtà abbiamo lasciato libero campo alle domande che gli uomini si pongono, le difficoltà che fanno. Cioè, questo mi sembra, cioè, ascoltare le angosce, le speranze degli uomini, le fatiche. Il Vangelo fa dire a Gesù: siete affaticati e stanchi, no? E non sia proprio una cosa da poco conto per il Vangelo, ma sia la prima cosa, no? È più l'ideologia che si preoccupa di avere risposte sicure, no? Risposte fatte. E comunque adesso vorremmo provare a costruire un po', no? Vorrei provare a indicare alcune risorse che un discorso che i cristiani possono fare sul matrimonio hanno a disposizione. Ovviamente ci sarebbero tantissimi punti di vista, no? All'inizio avevo anche pensato di analizzare le risorse che ti dà la filosofia, la Bibbia, la liturgia, la storia del sacramento del matrimonio, evidentemente, la riflessione teologica, la spiritualità e poi la pastorale. Che sarebbe interessante, no? Vedere come in un concerto di punti di vista, di collaborazione del discorso, si può seriamente nella Chiesa costruire una proposta. Mi fermerò di fatto su due o tre aspetti. Uno, un piccolo accenno che vorrei fare questa sera, e quindi dedicare questa sera a questo aspetto, diciamo le risorse filosofiche, per quanto appunto magari i nostri strumenti sono molto fragili, però mi sembra un luogo da indicare. Cioè, esiste anche oggi un pensare, esistono forme di sapienza anche oggi, che proprio a proposito del modo di concepire il corpo, la sessualità, la profondità della carne, no? Costituisce una risorsa importante, significativa. Mi piacerebbe indicarla, anche perché magari alcune cose che ci siamo detti nell'approccio delle scienze umane vengono in qualche maniera prese un po' per i capelli, insomma, riassunte, no? E poi è inevitabile un riferimento alla risorsa delle scritture. Anche qui, per quanto non avremo tantissima possibilità, però mi pare che sia utile dire sul matrimonio, la scrittura, che cosa ci può aiutare, anche solo indicare i 3-4 passaggi che si possono fare nel riferirsi alla scrittura. E poi, evidentemente, cercare una presentazione un po' più teologica, cioè come potrebbero oggi i cristiani ripresentare la loro proposta del sacramento del matrimonio, no? E poi spero che ci sia qualche spazio anche per dei problemi di pastorale, dei problemi, diciamo, di impostazione, di modi di accogliere i giovani, di accompagnarli, eccetera, eccetera. Ok. Allora, la filosofia che gira, magari non tutti si accorgono che c'è qualcuno che sta pensando filosoficamente, ma ci sono ed è un livello importante della nostra società. Ma su questo punto in particolare mi pare che la filosofia attuale, in particolare la filosofia del corpo, possa aiutare la pretesa cristiana di proporre il sacramento del matrimonio come sacramento della grazia. Quindi questa pretesa cristiana che appare sempre più difficile da ascoltare, no? L'idea della spiritualità della carne, spiritualità della sessualità, no? E io dico che questo discorso, per il quale noi diciamo che il matrimonio è sacramento e quindi suppone che il corpo sia un cammino di Dio, nei due sensi. Il corpo è la via attraverso il quale Dio viene a noi ed è la via attraverso la quale noi andiamo a Dio. Sta roba qui, che vedrete, piccolissimi accenni, ma li conosciamo, che facciamo, vedrete che il discorso cristiano non è sempre stato facilitato a fare questo discorso qui. La filosofia moderna ce lo permette più seriamente, secondo me. Ho detto bene, Gigi, la tesi, capisce bene? Perché in realtà il cristianesimo ha sempre dimostrato un'esitazione. Ha sempre dimostrato un'adesione esitante al valore spirituale del corpo. E questo per alcuni versi meraviglia, perché l'architettura simbolica del discorso cristiano è proprio tutta corporea, tutta la creazione, e ancor più l'incarnazione di Dio, la resurrezione di Gesù Cristo. Lo diceva appunto Tertulliano, genialmente lo diceva. La carne è cardine della salvezza e quindi della fede, no? Noi abbiamo avuto occasione di più volte di accennare a questo discorso, e sarebbe anche un discorso da fermarsi su dei mesi, no? L'invenzione cristiana del corpo. Perché c'è sul corpo un'invenzione cristiana, nessuna religione dà questo posto al corpo. E tuttavia c'è, ripeto, proprio nel cristianesimo un'esitazione profonda nei confronti del corpo, soprattutto nel caso del matrimonio. Il cristianesimo mi pare, dico le cose così, insomma, se tu lo guardi un po' in tutta la sua storia, è sempre stato lacerato tra il dire che il matrimonio è una cosa bella, importante, addirittura è arrivato a dire che è uno dei sette sacramenti, no? Con difficoltà, però è l'ultimo, però c'è, no? E invece il fatto che il corpo è pericoloso, la sessualità è sporca, la verginità è meglio del matrimonio, insomma, alla fine, alla fin fine, no? In questo campo del discorso sul matrimonio, i padri hanno fatto molta fatica a fare un discorso cristiano sul matrimonio, no? Ma soprattutto, cioè, non tanto, lo vedremo per i piccoli accenni, non tanto per l'eredità biblica, che anzi incitava a un'altra prospettiva, ma soprattutto per il contesto culturale. Quindi quando si dice che è il cattolicesimo in particolare, ma il cristianesimo, che è negativo sul corpo, sul... Io non sono proprio per niente. Ovviamente poi i cristiani e il cattolicesimo hanno dato la loro versione di questa paura, di questa avversione alla sessualità, eccetera. Ma è molto più, nella storia del cristianesimo, il sospetto sul corpo proviene molto più dalla cultura. Quindi è un dato più antropologico, più universale, il che tra l'altro fa pensare, effettivamente vuol dire che la sessualità, siamo partiti proprio così la prima sera, la sessualità è pericolosa, no? E questo lo dice l'uomo, non la Chiesa. No? Sessualità è pesante, è difficile, no? Lo dice l'uomo. No? Il matrimonio è una cosa arrischiata, lo dice la realtà, appunto. No? E i cristiani, appunto, dei primi secoli, i padri, hanno dovuto battersi soprattutto su due fronti. Uno sono le forme sapienziali, gnostiche, religiose, l'altro è la filosofia, no? Cioè, per un verso, i padri hanno dovuto far contro, diciamo, alle concezioni gnostiche e manichee, no? Che in un grado diverso vedevano nella materia e nel matrimonio in particolare una cosa maligna, il male, no? E quindi i perfetti dovevano astenersi dalla sessualità. Quindi questo è stato un primo, cioè la positività della carne, ma questo sia in rapporto al grande tema che il Verbo si è fatto carne, la difficoltà era di ammettere che il Verbo di Dio si fosse fatto carne, e sia di conseguenza la difesa della bontà della carne, no? Quindi questo era il primo ostacolo, il primo avversario. Il secondo è l'etica stoica e neoplatonica. La filosofia greca, in particolare lo stoicismo e il platonismo, il neoplatonismo, che erano appunto le sapienze che si insegnavano a scuola, che dominavano la cultura, no? In entrambe queste scuole, con presupposti molto diversi, lo stoicismo e il neoplatonismo, però non ci interessa qui, no? Ma siccome l'ideale era la pratica della filosofia come via della saggezza e la contemplazione della verità, il grande influsso platonico, la contemplazione della verità richiede uno stile ascetico di vita e spesso anche la vita comunitaria, certo monachesimo. Agostino a Cassiciaco, prima della conversione, viveva una via di questo tipo, no? E quindi la sessualità, l'uso della sessualità era da evitare sia per ragioni teoriche della sua svalorizzazione, no? Rispetto alla contemplazione, all'intelletto, allo spirito, appunto, all'anima, virgolette, no? E sia per le ragioni di una vita ascetica, la ragione pratica di una vita ascetica. E quindi questi atteggiamenti, da una parte lo gnosticismo, il manicheismo, dall'altra parte il neoplatonismo e lo stoicismo, no, linea filosofica, ebbero un forte influsso sui cristiani, anche se in questo senso mi pare proprio di dire il pessimismo dei padri, più che basato sulla Bibbia, era basato proprio sulla cultura, no? Se non sono mai arrivati a superare il limite che vede il matrimonio come un male, l'hanno spesso sfiorato. La condizione comune della cultura patristica va dietro a Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, dove dice che il matrimonio è meno buono della verginità. E sta roba qui slitta quasi inevitabilmente nell'idea che poi lungo l'alto medioevo è stato... che il matrimonio è il minor male, no? È il minor male. Se proprio non ce la fai, sposati, no? Diceva Paolo, no? E si conoscono le posizioni di Agostino, no? che non riesce a immaginare che l'atto coniugale non abbia bisogno di una vegna, di una scusa, ma di un perdono, che sia qualcosa comunque che va perdonato, hai capito? Che va scusato, che sia una debolezza, appunto, no? Ed è appunto questa scusa che Dio concede all'atto coniugale, no? Attribuendogli un triplice bene, che è la procreazione, in primis, il bonum prolis, il bene della prole, l'aiuto reciproco della fiducia, il bonum fidei, e la figura dell'amore fedele di Dio per la Chiesa, perché è un sacramento, bonum sacramenti. Cioè, ci vogliono tre beni per giustificare e in qualche maniera medicare l'atto sessuale. Sappiamo che San Tommaso corregge questa posizione, anche se resta all'interno di una cultura che era quella del resto, no? Della destinazione alla procreazione dell'atto sessuale, perché per natura l'atto sessuale è facoltà procreativa, ma questo è il dato della scienza di allora, della convinzione di allora, quindi... Però appunto San Tommaso si trova di fronte all'interno della scuola, all'interno della scolastica, si trova di fronte alla difficoltà di superare il riconoscimento che il matrimonio sia un sacramento in senso stretto. C'era un grande dibattito, no? Come fare a vedere nella sessualità un segno della grazia? Se il sacramento è segno e causa della grazia, come fa il matrimonio a essere sacramento, appunto? Si ammetteva il matrimonio in un senso come sacramento, in un senso relativamente largo, cioè come rimedio alla concupiscenza, Agostino, no? Eventualmente anche come mediazione, dicevano i medievali, di una grazia che aiuta, adiuvante, per ben esercitare i doveri e i compiti, ma non come causa di una grazia in senso forte. Perché il motivo profondo, pensate, è interessante, molto interessante. Come può una realtà segnata dal piacere sessuale essere il segno di una grazia meritata dalla croce di Cristo? Dalle sue sofferenze, no? Pietro Lombardo che introduce. San Tommaso gestisce in maniera, secondo me, geniale sta roba. Dice, ma la croce di Cristo non ci salva, non ci dà la grazia per le sofferenze di Cristo, ma perché è un atto d'amore. Comunque è un'obiezione, mi pare, che è rivelatrice, no, delle difficoltà che ha avuto la teologia cristiana a considerare positivamente la sessualità e il piacere, no? Come dirà il Concilio, come espressione d'amore. No. È chiaro che questa questione della sacramentalità del matrimonio, il superamento di questa difficoltà a riconoscere sacramento il matrimonio, era la condizione per pensare l'atto coniugale, diversamente da come l'aveva pensato Agostino, cioè come avente bisogno sempre di una scusa, come legata alla categoria di peccato veniale, categoria più tarda, non è agostiniana, ma appunto poi la teologia per secoli diceva sta roba qui, no? E quindi invece considerarlo, vedere nell'atto matrimoniale, come fa Tommaso, ordinato evidentemente la procreazione, un atto positivo, buono, meritorio. E questo gli permette di giustificare l'appartenenza del matrimonio ai sacramenti della Chiesa, anche se si tratta sempre dell'ultimo dei sacramenti, lo si mette in coda alla lista perché è quello meno spirituale. E si arriva in certe forme dei discorsi cristiani appunto al paradosso che il matrimonio è tanto più cristiano quanto meno lo si usa. Conoscete bene, no? Alcuni figuri, anche nel Novecento, per esempio i Maritain, hanno percorso una via di questo tipo, no? di continenza. Ma San Luigi, non sai, va bene, sono cose che sappiamo. Quindi mi pare che in questa questione che ho appena accennato del matrimonio si tocca l'ambiguità della Chiesa, della posizione della Chiesa rispetto al corpo e al corpo sessuato in particolare. Posizione che si potrebbe riassumere così: sì, però no. Sì, perché la Chiesa non ha mai smesso di affermare la bontà della creazione e dell'unione tra l'uomo e la donna voluta da Dio fin dall'inizio. No, perché appunto il discorso della Chiesa manifesta una forte reticenza riguardo alla possibile santità nello spessore della carne, la santità della carne, adesso ci arriveremo appunto, no? E della sessualità. E nonostante tutto il sì è stato più forte, per fortuna. E lo si può cogliere nel fatto che da una parte la Chiesa ha sempre rifiutato di considerare la professione monastica come la consacrazione al celibato che è legato, un sacramento, testimoniando così che il sacramento più importante è il battesimo. No, il diventare religioso, il consacrarsi, il diventare monaco, non è un sacramento, mentre il matrimonio è un sacramento. E quindi non c'è un cristianesimo a due velocità. La Chiesa è riuscita, nonostante tutto, a riconoscere il matrimonio come un sacramento della Lex Nova, la legge nuova, del Vangelo, appunto. Dunque come un cammino di santificazione. Ovviamente questo non ha tolto questa reticenza viscerale riguardo alla sessualità e al corpo, che di fatto ha impedito poi tanto il cattolicesimo di guardare la sessualità diversamente che come un ostacolo alla santità. E per esempio, non so, sono proprio pochi i santi, le donne e gli uomini canonizzati, sposati. No. E poi tutta la gestione del celibato, appunto, della resistenza a ordinare persone sposate, se non... sono questioni grosse. Uno a un certo punto ci si libera la testa, si affrontano le cose, no, sono grosse perché hanno dietro una storia. Invece, ecco, mi serviva solo fare questo accenno storico per dire che in realtà una comprensione, abbiamo avuto occasione, non so, anche al convegno su Fontanella, si è fatto un pomeriggio dedicato alla concezione della sessualità nella storia del cattolicesimo. Stasera bastava questo accenno. Perché invece vorrei introdurre l'altro discorso, che invece proprio la filosofia moderna, e in particolare quella che viene col guadagno delle scienze umane, ci fanno intuire che ci sono i presupposti per una comprensione più positiva del corpo e della sessualità. E quindi io vorrei farvi, e poi dare magari qualche esempino, un po' di attenzione, ma non, io spero, vi accenno solo alcune cose, per cui spero che sia una cosa che passa, insomma. Un accenno alla fenomenologia del corpo.